Vorrei iniziare con voi leggendo un passo, che è Romani capitolo 3, versetti da 19 a 31. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatore mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge. Ho iniziato da questo passo, poi vedremo una carrellata di versetti, perché vorrei parlare un attimo per la prima parte della giustificazione. Cercherò di farlo molto in breve, è un argomento talmente vasto che cercare poi di ridurlo, fare un bignami, è veramente difficile, ma ci proverò insieme a voi. Romani 3,23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La situazione di ognuno di noi è tragica. Se il Salmo 34 ci ricorda che lo sguardo di Dio è sui giusti, infatti dice «Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido», e allo stesso tempo leggiamo Romani 3,23, la nostra condanna è firmata. Se Dio guarda i giusti e noi siamo ingiusti, uno più uno siamo fregati. Non c'è scampo. Siamo già stati condannati. Si parte da una verità, un'unica verità, che nessuno di noi in questa sala, nella città di Asti, in tutto il mondo, è giusto. Siamo tutti ingiusti. Il peccato è un crimine contro Dio, che non porta a Lui la gloria. Siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti alla stessa partenza. Romani 6,23, perché il salario del peccato è la morte. Se già prima eravamo messi male, adesso siamo anche proprio a dire, guardate, non hai scampo. La morte è tua, tienitela e non c'è scampo per te. Siamo creature condannate alla privazione della gloria di Dio e alla morte per causa di uno stato che già esiste in noi. Non è che ce lo siamo cercato. Non è che io, Luca, detto, un giorno voglio diventare peccatore. Il 3 aprile dell'83 io sono nato peccatore. Siamo tutti lì, nessuno escluso. Non c'è qualcuno che può vantare di aver fatto qualcosa di meglio degli altri, di avere uno stato meglio degli altri. La giustizia di Dio è un cammino che ha lo scopo di fare ciò che in definitiva è giusto, cioè vale a dire sostenere l'onore del suo nome a valore della gloria di Dio. La giustizia è l'opposto del peccato. Il peccato sminuisce il valore di Dio. La giustizia, quello che Dio vuole, invece esalta il valore di Dio. E la venuta di Gesù e la sua morte hanno dimostrato che Dio è giusto e che non ha chiuso un occhio sul nostro peccato, ma che invece l'ha affrontato. Romani 6,26. Dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dio ha mandato suo figlio affinché con la sua morte si potessero dimostrare due cose. La prima è che Dio è giusto e che non ha trovato un escamotage, non è che ha chiuso un occhio, non è che ha fatto finta che noi siamo, non fossimo peccatori. Dio è giusto. e odia il peccato. E la seconda è che giustifica colui che ha fede in Gesù. La croce era l'unico modo in cui il salario del peccato potesse essere pagato e allo stesso tempo che la condanna non ricadesse su di noi. Efesini 2, il capitolo 2. Tramite la fede, per mezzo della grazia, noi siamo stati salvati. Tramite la morte di Gesù, noi siamo resi giusti. Giusti. Io, Luca Rigamonti, sono reso giusto. Io che ero ingiusto. Io che ero condannato alla morte. Io che dovevo finire alla morte, sono reso giusto. Per chi ha scelto Gesù, la condanna è passata, è andata oltre. Però non vorrei fermarmi a questo, ma vorrei invece soffermarmi su altri effetti della giustificazione. La prima è che Dio ha perdonato tutti i nostri peccati, passato, presente e futuro. Romani 4. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. Sono tre frasi bellissime, tre verità sconcertanti. Le cui iniquità sono perdonate, i peccati sono coperti e a cui non viene addebitato il peccato. La grandezza della giustificazione è che le iniquità sono perdonate, che io sono a posto, tra virgolette. Ma siamo, versetto 24 del capitolo 3, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Io, Luca, ognuno di noi siamo giustificati attraverso la redenzione che è in Cristo Gesù. La redenzione è un'acquisizione di uno stato di libertà. Io prima ero schiavo, ero legato a qualcosa, adesso sono libero. Io sono libero. Sono libero da quella condanna del peccato. Sono libero da quello che mi avrebbe riservato il peccato, la morte. Sono libero da tutto quello. Isaia 53:6. Il Signore ha posto su di lui l'iniquità di tutti noi. È su Gesù che è finito tutto. Non siamo semplicemente perdonati e lasciati in piedi davanti a Dio. Non è solo quello la giustificazione. Dio non solo mette da parte il nostro peccato, ma ci considera anche come giusti. E forse lo sottovalutiamo a volte. Ma io davanti a Dio sono considerato giusto. Non mi devo vergognare di qualcosa. Sì, è vero, tutte quelle cose che io sbaglio nella mia vita, devo chiedere scusa, pentimento. Ma io un giorno potrò guardare Dio, perché sono stato reso giusto. È solo Dio, e Dio guarda solo i giusti, come abbiamo detto prima. Io so che un giorno Dio mi guarderà, che non girerà il suo sguardo dall'altra parte, ma dirà: no, tu sei mio figlio, tu sei reso giusto da mio figlio. Ci mette in una posizione giusta con lui, ci dà la sua giustizia. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Nessun essere umano potrebbe mai essere giustificato da opere della legge. Potrai avere un'etica più bella di questo mondo, potrai fare il bene più bene di questo mondo, potrai non aver mai detto nulla, mai fatto nulla, fatto solo cose belle, ma se non c'è Gesù, tu non sei giusto, tu hai sbagliato, tu sei condannato alla morte. Quindi se nessuno può essere giustificato dalle opere della legge, c'è una giustizia di Dio che si può avere attraverso la fede in Gesù Cristo. Giustificati vuol dire essere considerati giusti. Seconda Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio. Cristo non conosceva il peccato. Era un uomo perfetto. Non ha mai peccato. Ha vissuto perfettamente per la gloria di Dio, per tutta la sua vita e nella sua morte. Ma lui era giusto. Noi invece abbiamo peccato tutti, siamo ingiusti, ma tramite Gesù io posso dichiararmi giusto. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto. Ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe coraggio di morire. Dio invece mostra la sua grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essere giustificati vuol dire essere amati da Dio. Se Dio non ci avesse amato, se noi non fossimo stati amati da Dio, prima ancora che noi capissimo chi fosse Dio, aveva senso mandare Gesù? No. Gesù è l'esempio palese dell'amore di Dio nei nostri confronti. Perché se Dio non ci avesse amato, Gesù non sarebbe venuto su questa terra. Cristo è la dimostrazione dell'amore di Dio per noi. È stato il suo amore per me, per te, per ognuno di noi, che fece Gesù peccato e venne reso ingiusto. Romani 8:30. E quelli che li ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Se sei giustificato, sarai glorificato. Raggiungerai la gloria dei secoli a venire, vivrai per sempre con Dio nella gioia e nella santità. Io sono, siamo destinati alla gloria di Dio. Se Dio ti ha giustificato attraverso la morte di suo figlio, nessuno in cielo, in terra o sotto la terra, nessuno potrà farmi un'accusa. Nessuno potrà mai accusarmi. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Perché? Perché sono senza peccato? Perché l'ho meritato? No. Assolutamente no. Ma sono giustificato nel sangue di Cristo. La giustificazione ricevuta per grazia tramite la fede è uno dei doni più belli che noi potessimo ricevere. Forse il dono più bello che noi potessimo ricevere. E tramite la giustificazione ogni nostro singolo peccato fatto nel passato, presente o futuro non è più imputabile a noi. Il nostro destino di morte è ricaduto su Gesù. Sono quattro piccole cose, piccole, chiamiamole così, legate alla giustificazione. Il fatto di che Dio ha perdonato tutti i miei peccati, anche quelli che non so di aver commesso. Tutti i peccati che io commetterò da oggi fino alla fine della mia vita, Gesù li ha perdonati, Dio li ha perdonati tramite Gesù. Io posso essere considerato giusto nonostante io sia la feccia dell'umanità, nonostante nel mio cuore ci siano le cose peggiori. Io sono amato da Dio e la croce è il simbolo dell'amore di Dio e un giorno io raggiungerò la gloria di Dio, un giorno sarò lì e potrò guardare Dio in faccia perché sono giusto. Piper, in una delle sue riflessioni, descrive così la giustificazione. Le glorie di Cristo non si limitano alle glorie della sua opera nella giustificazione. La giustificazione è una chiave d'oro per i tesori inesauribili della gloria divina. Insegnare ai cristiani che la giustificazione è il modo in cui crescono le nostre lodi li allena a fermarsi alla porta del palazzo. Ma i cristiani non devono fermarsi. Devono passare, devono vagare liberamente attraverso innumerevoli stanze che ospitano le bellezze di Dio. Le camere sono letteralmente innumerevoli, questo è il significato dell'infinità di Dio, ed è per questo che ci vorrà l'eternità per vedere tutte queste stanze piene di tesori. La giustificazione è la chiave di ogni stanza, ma la chiave non è la stanza. La porta non è il palazzo, il prezzo non è il premio. E poi stavo dicendo che forse a volte noi limitiamo la giustificazione in poco, ma è tramite quello che noi abbiamo tutto. È tramite quello che noi dovremmo rivedere tutte le cose che noi facciamo, quali sono le nostre cose. È tramite quello che dovremmo capire come fare un percorso di santificazione, di consacrazione. E un giorno potremo viaggiare in questo palazzo delle innumerevoli benedizioni che abbiamo avuto da Dio tramite la giustificazione. Ma la giustificazione è la chiave. Non è l'obiettivo finale. È il mezzo per andare a vedere altre cose ancora di più. La giustificazione viene spesso vista nel rapporto creatura-creatore, ed è giusto. È giusto, perché la prima cosa parte da lì. Ed è vero, per primo, io come persona singola sono considerato giusto di fronte a Dio, non per merito, ma per dono ricevuto. La giustificazione non ha solo aggiustato il mio, il nostro rapporto con Dio, ma può e deve aggiustare il rapporto con se stessi e il rapporto con gli altri. Se abbiamo visto come teoricamente la giustificazione ristabilisce il rapporto con Dio, dico teoricamente perché è molto difficile da vivere nella propria vita, perché se da una parte abbiamo Dio che ci rende giusti, dall'altra c'è Satana che dice tu non sei abbastanza buono per andare di fronte a Dio, e sappiamo che questo è il gioco che fa Satana quando commettiamo un peccato, non pregare, no, è peccato, sei un po' troppo sporco oggi, fallo domani, poi magari il giorno dopo, ma hai detto, no, domani, no, sei troppo sporco. Satana ci fa dimenticare la giustificazione, ci fa dimenticare quanto abbiamo ricevuto. E Dio dice, guardate che questo è tuo, non te lo toglie nessuno. Ma oggi vorrei trarre qualche spunto su come la giustificazione dovrebbe modificare il rapporto che abbiamo con gli altri, con le persone intorno a noi. Infatti il tema, per chi l'ha visto fuori, è giustificati per amare. Perché penso che la giustificazione, e lo dico con estrema difficoltà perché sto cercando di vivere nella mia vita, debba assolutamente condizionare in modo totale tutti i miei rapporti personali. Nessuno escluso. E devo vederli alla luce della giustificazione, alla luce di quello che Dio ha fatto per me. Siamo tutti uguali. Ora, se qualcuno dà fastidio a questa frase, non mi interessa, ma siamo tutti uguali. Tutti siamo privi della gloria di Dio. Nessuno escluso, l'abbiamo letto prima. A meno che non strappiamo le pagine della Bibbia e Romani e quella parte di Bibbia strapparne un bel po', siamo tutti uguali. E questo ci conforta sul fatto che non siamo da soli. Cioè, guardiamo il positivo prima di guardare le cose un po' egoistiche. Non siamo da soli. Cioè, se Mario sbaglia, io sbaglio, siamo... non posso usare questa parola da pulpito, hai capito, no? Uguali. Lui non è meglio di me, io non sono meglio di lui. Siamo tutti uguali, non ce n'è uno che si salvi. Il peccato ha un'incidenza su tutti noi, nessuno escluso, siamo tutti peccatori. Tutti di fronte a Dio siamo uguali. Che tu abbia detto una bugia o che tu abbia ucciso qualcuno, davanti a Dio siamo uguali. Se da un lato ci può sollevare il non sono peggio di, non sono peggio di Mario, mi può sollevare come cosa, dall'altro mi può dare fastidio e fa, però io sono un pochino meglio di lui. Sono un rigamonti, scusami. Molte volte non lo diciamo, perché sappiamo che è sbagliato dirlo. Ma quante volte l'ho pensato io? Quante volte l'abbiamo pensato? Di essere più bravi, più santi degli altri? Ma invece è proprio così. Noi facciamo delle scalette dei peccati, delle scale di gravità. Se io mento è un peccato che vale 5, poi dipende dalla bugia, Ma se invece faccio sesso prima del matrimonio, allora sono oltre il 10. No, quello no. Quello non si può fare. Vero, Gioele? Se parlo della persona vicino a me, dicendo del male di quella persona, o volendo il suo male, dai, un 4, lo fanno tutti. Un po' il gossip evangelichese, quello lì. Non è tanto sbagliato. Ma se invece fumo, sei un 7. No. Tempio dello Spirito, sai, tempio dello Spirito. Non si fuma, non si mangia, quello non dovrei dirlo a me. Non si fa, non si beve alcol, non si esagera. E questa è una propria e vera bugia. È una bugia. Che Satana mette nelle nostre menti per far sì che noi stigliamo una gravità di peccato di fronte a Dio. Così chi fa determinati peccati bianchi, non ti preoccupare, mentre chi fa peccati più sbagliati, fuori da questa chiesa. Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. Prima di scagliarsi contro chi sbaglia, dovremmo ricordarci questa frase. Cosa direbbe Gesù dell'atteggiamento che abbiamo verso i fratelli e le sorelle che hanno peccato? Se siamo tutti uguali e tutti privi della gloria di Dio, se crediamo che questo versetto dica la verità, vuol dire che tutti siamo sulla stessa barca. Non ci sono né vincitori né perdenti. Non ci sono santi o diavoli. Siamo tutti peccatori. Questo non vuol dire che il peccato abbia delle stesse conseguenze. Assolutamente no. Le conseguenze sono diverse da peccato a peccato. Chi può dire una bugia o chi fa sesso sono conseguenze diverse. Chi uccide è un'altra conseguenza diversa ancora. Ma di fronte a Dio non ci sono peccati e peccati. No, c'è un peccatore, c'è una persona che ha peccato. Siamo tutti uguali e non dobbiamo sentirci peggio di un'altra persona, ma non possiamo sentirci meglio di un'altra persona, credente o non credente che sia. E beh, è lui del mondo. No, peccatori ugual misura, e noi abbiamo ricevuto la grazia e dovremmo talmente essere felici che dovremmo dirlo a tutto il mondo, ma lo status di partenza è uguale, è il finale che è diverso, ma io sono esattamente uguale di fronte a Dio come peccati al peggior assassino di questo mondo, al peggior pedofilo di questo mondo. Di fronte a Dio io sono uguale a quella persona. Seconda chance. Dio, nonostante tutto il nostro peccato, ci considera giusti. Solo questa verità dovrebbe piegare le nostre ginocchia e darci un senso di ringraziamento così forte verso Dio da non fare altro nella vita. Dio ci ha dato una seconda chance nella nostra vita. Renderci giusti vuol dire tutto quello che hai fatto verso di me, come tu hai disonorato il mio nome, non è più sul tuo conto, ma è su quello di Gesù. Chi di noi sceglierebbe come guida, al posto di Adino, un anziano che ha ucciso e ha commesso adulterio? O chi sceglierebbe come guida in un campo o pastorale chi ha rifiutato la fede? O una persona violenta? Chi sceglierebbe queste cose nella Chiesa? Se un ex carcerato che ha ucciso una persona entrasse in questa Chiesa per conoscere Dio, saremmo tutti grati e loderemmo e ringrazieremmo il Signore che ha fatto un miracolo. Assolutamente sì, quando è successo eravamo molto felici come Chiesa. Ma se invece tornasse un nostro fratello o sorella che ha commesso un peccato grave, invece come lo etichettiamo? Come ci comporteremmo con lui? Beh, ma l'ex carcerato non conosceva Dio. Vero. Conseguenze diverse, ma di fronte a Dio stesso peccatore. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, 1 Samuele 13,14. Parla di Davide, adultero ed omicida, secondo il suo cuore. Giovanni 21,17. Mi vuoi bene? Gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Davide, l'adultero assassino, viene descritto come un uomo secondo il cuore di Dio. E io mi stupisco sempre di questa frase. Mi stupisco sempre. Chi non vorrebbe avere sul proprio biglietto da visita Luca, l'uomo secondo il cuore di Dio? Io lo vorrei avere. Ma se entrasse qua un adultero, un omicida, non lo penseremo mai di quella persona. Pietro, che aveva rinnegato Gesù, gli ha lasciato il compito di pascere le sue pecore. Credo e so che Dio mi ha dato una seconda possibilità nella mia vita. E credo e voglio credere in una Chiesa, in un corpo che dà una seconda possibilità. Non vuol dire far finta di niente. Non vuol dire chiudere un occhio o tapparsi le orecchie. Non vuol dire buttare tutta la sporcizia sotto il tappeto. No, non vuol dire questo. Dio ci chiama a essere credenti che guidano e si correggono. Ma nei momenti di difficoltà di un nostro fratello e sorella, noi abbiamo il dovere di dire cosa dice la Bibbia, piuttosto che rimanere in silenzio e far finta di niente. E sapete, nella legge esiste la complicità di reato e anche l'omissione. Lo stare zitti non è la soluzione. Noi abbiamo il dovere di dire cosa giusto e cosa no, proprio come Dio ha sempre fatto con noi, ma come Dio ha dato a noi una seconda possibilità, perché noi non siamo in grado di darla al fratello o alla sorella vicino a noi? Le conseguenze dei loro peccati rimangono, non vengono cancellate, ma noi dobbiamo correggere con amore e misericordia, che significa dire che cosa è giusto e che cosa no. E riprendo una frase che mi ha detto una persona: amare significa tirare uno schiaffo in faccia a quella persona, e subito dopo abbracciarla. Quello è amare. Quello è amare. Se Dio seguisse il nostro metodo di giudizio, credo che nella Chiesa rimarrebbero ben pochi cristiani. Perché tutti gli altri sarebbero stati allontanati, sarebbero andati in un'altra religione. Amarsi. Dio ci ha amato e ci ha trattato con grazia, ma noi molte volte ce lo dimentichiamo. In 1 Corinzi 13 ci viene descritto come l'amore dovrebbe essere e di quell'amore da Dio riceviamo ogni giorno. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Un bellissimo passo che viene usato 99 volte su 100 nei matrimoni, amen, perché ce n'è bisogno, dovremmo usarlo molto di più in chiesa. Perché se ama il tuo prossimo come te stesso, amare è questo, di 1 Corinzi 13. L'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Io ho sempre pensato, anche da forse da vittima di bullismo, che era se tu vedevi qualcuno che magari veniva trattato male, supereroe, e andavi a difenderlo. Non penso sia solo quello. La giustificazione ci ricorda che Dio ci ama e che allo stesso tempo io devo amare chi è vicino a me. Se vicino a me ho un fratello, devo ricordarmi sempre che sono peccatore tanto quanto lui e che entrambi siamo stati giustificati. Amare vuol dire gioire con la verità. Vuol dire che se viene detto qualcosa di male di quella persona, io devo arrabbiarmi, mi devo incavolare. Vuol dire che devo mettere un freno alle bocche che parlano male di quella persona perché ha sbagliato, ricordandomi che sia io che ascolto, sia chi le dice, siamo complici di un peccato. Adulterio e maldicenze, ovvero dire male, dire cose non vere, sono due peccati condannati da Dio allo stesso modo. Amare vuol dire amare quella persona nonostante tutto. E non è semplice. Io per primo dico che non è semplice per me. E ripeto, non significa non far finta di niente. Siamo talmente ipocriti che prendiamo il pane e il vino ogni mattina ricordandoci che Dio ci ha amati tramite Gesù, che ha perdonato tutti i nostri peccati, che ci ha giustificati, ma allo stesso tempo siamo così bravi da condannare a morte una fratella o una sorella vicino a noi. Siamo un po' schizofrenici, eh? Io sono un po' schizofrenico, ammetto io per primo. Non voglio accusare nessuno, ma io lo sono. Prendo il pane e il vino ringraziando Dio perché mi ha salvato, giustificato, ha usato amore verso di me, ma non sono in grado di farlo con quello seduto alla mia destra. E penso che fossi Dio, io mi arrabbierei molto, dire: ma tu non hai capito nulla. Tu non hai capito nulla. Siamo suo corpo fatto per la sua gloria. Il peccato è su Gesù, ma le conseguenze sono su di noi. E non pensiamo che le conseguenze del mio peccato riguardano solo me, ma ricadono su tutte le persone della Chiesa. Come singolo io devo crescere ancora tanto in questo, io ve l'ho detto. È stato difficile per me fare queste cose, ma mi hanno aiutato in determinate cose. E ammetto che mi sto dando la zappa sui piedi, perché qualcuno mi verrà a dire: adesso tu, Punci, hai detto che mi dovevi amare, però non lo stai facendo. Signore, dammi la forza di amare. Lo so, io mi sto veramente dando tante di quelle zappate sui piedi, che rimarrò fregato poi col podcast. Ma come Chiesa noi siamo un corpo, e se un membro soffre, tutto il corpo soffre. Se un mio fratello, nato per dare gloria a Dio, è caduto, il corpo è solo un modo per glorificare Dio ed aiutare quella persona. Non farlo vorrebbe dire emarginare quella parte del nostro corpo per cui Gesù è morto. Emarginare un credente che ha commesso un peccato, che ha ammesso il suo errore, che ha chiesto scusa e cerca di cambiare nella sua vita, ha senso. E ripeto, non vuol dire far finta di nulla, non vuol dire non dire a quella persona di non fare determinati passi, non significa quello. Ma vuol dire aiutarla a fare quei passi. E dopo significa amarlo più di prima. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui, il che vuol dire che se un membro è disonorato, tutte le membra ne soffrono con lui. Come Chiesa abbiamo il compito di stare vicino uno all'altro, rispettando i tempi di entrambi, ma allo stesso tempo aiutando a fare questi passi di ammissione, perdono e santificazione. Stesse cose che Dio ci chiede a me, che chiede a me ogni volta che io pecco. Non siamo chiamati a far finta di nulla, ma siamo chiamati ad aiutare la persona a fare tutti quei passaggi, senza tralasciarne uno. Ma se un mio fratello o una sorella ha fatto questi passi, chi sono io per girarmi e voltare le spalle? Se lo faccio vuol dire che io per primo sto sbagliando e io per primo non sto portando gloria a Dio. Io prego che la giustificazione che ho ricevuto, che abbiamo ricevuto, per grazia possa fare la differenza nelle nostre relazioni. Prego che possiamo essere come quel padre che corre verso il figlio che sta tornando a casa dopo essere scappato per peccato. Prego e spero che possiamo pensare ai nostri peccati prima di tirare la pietra. Prego e spero che come Chiesa abbiamo il giudizio e la saggezza nel gestire peccati dei nostri fratelli e sorelle, aiutarli nel loro cammino di redenzione, perdono e santificazione, di correggersi con compassione e misericordia. Prego e spero che la Chiesa voglia raggiungere questo obiettivo. Perché nel momento in cui io sbaglierò, e soprattutto lo penso in vista di mio figlio, nel momento in cui mio figlio sbaglierà, io prego e spero che ci sia una Chiesa disposta ad accettarlo. Perché se non fosse così, abbiamo sbagliato tutto. Abbiamo letteralmente sbagliato tutto. L'ho detto tutto all'infiato. Ero molto, mi dispiace se magari sono stato un pochino veloce, ma è difficile per me dire queste cose, ma io voglio questa Chiesa, io voglio questo per me prima nella mia vita. E quindi possiamo passare un momento di preghiera in cui, ricordando a Dio, scusami per i miei peccati, scusami per come ho gestito le persone intorno a me e aiutaci, perché siamo tutti in ballo, a cambiare dove si deve cambiare. Signore, grazie perché tu sei un Dio meraviglioso. Tu non ti sei fermato al mio peccato. Hai dato un modo a me, come a tutti noi, di venire verso di te. Tramite la croce, tramite la morte di Gesù, io sono stato giustificato, io sono reso giusto. Tutti i miei peccati sono caduti su Gesù. Tu mi ami e io un giorno sarò alla tua presenza. E ti prego, ti scongiuro, per me per primo, che questo possa fare la differenza nei miei rapporti. Che per primo io, prima di mettere la voglia di vendetta, di giustizia, quella sbagliata, di egoismo, io possa mettere per primo l'amore tuo. Quell'amore che corregge, ma che in stesso tempo prova misericordia. Quell'amore che dà una seconda chance. Quell'amore che non si gonfia, non pensa di essere migliore all'altro, ma pensa al bene dell'altro. E ti prego, Signore, che come Chiesa noi possiamo darti gloria anche in questo. Che come Chiesa noi possiamo portare gloria al tuo nome, gloria a chi tu sei, nelle nostre relazioni e con chi sbaglia. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.